Telecomandati.
La TV, che ami odiare.
Buongiorno da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana in diretta. Parliamo di televisione, lo facciamo come sempre a quest'ora il giovedì mattina su 105 Live. Parleremo di flop televisivi, dell'acquisto da parte di Mediaset della società televisiva Endemol, ma prima ancora parleremo del rapporto bambini e mass media anche alla luce della 41esima giornata delle comunicazioni sociali che verrà celebrata domenica prossima. Per l'occasione Papa Benedetto XVI ha già diffuso un messaggio dal titolo "I bambini e i mezzi di comunicazione, una sfida per l'educazione", un messaggio che evoca le difficoltà e le fatiche richieste ai genitori per fronteggiare e gestire con un saggio discernimento questo ambito così dominante nella vita dei figli. Noi abbiamo raggiunto il professor Piermarco Aroldi, docente di media e processi sociali, vice direttore dell'Osservatorio Centro di Ricerca sui Media e la Comunicazione presso l'Università Cattolica di Milano. Lei dice che riflettere sul rapporto TV-adolescenti oggi può rivelarsi paradossale. In che senso, Aroldi?
Ma per diversi motivi. Il primo è che gli adolescenti hanno sempre più interessi nei confronti di altri mezzi di comunicazione, a partire evidentemente dal computer, e da internet e dalle forme della comunicazione orizzontale, quindi messenger, il cellulare, rispetto ai media tradizionali come la televisione. In secondo luogo perché i programmi che sono rivolti agli adolescenti hanno dei tratti sempre più adultizzanti e quindi giocano sull'anticipazione di temi che non sono realmente adolescenziali, per esempio nei teen drama, costruendo dei personaggi che hanno delle psicologie adulte in corpi di adolescenti, o viceversa rappresentando degli adulti che sono degli eterni adolescenti, come per esempio in Friends.
Quindi ormai la questione possiamo dire che è anche più complicata, perché non si può tanto più parlare di televisione al singolare ma di televisioni. Questo appunto complica un po' la faccenda.
Certamente l'avvento del digitale, la moltiplicazione dei canali, la segmentazione del pubblico sulla scorta di un'offerta sempre maggiore rende più complicato il panorama. Da questo punto di vista però l'impressione è che siano privilegiati i più piccoli, e allora i bambini dall'età prescolare in poi, per i quali per esempio l'offerta di televisione satellitare è estremamente ricca. Anzi, il fatto di avere dei figli piccoli in casa è uno dei principali motivi di sottoscrizione degli abbonamenti della televisione satellitare, insieme al calcio, evidentemente,
certo,
in misura minore al cinema. Questo riconfigura un tipo di fruizione televisiva anche intensiva, perché la televisione satellitare permette di superare alcune delle paure e delle prudenze che ormai da anni i genitori hanno imparato a tenere presenti quando gestiscono il televisore in casa, soprattutto nei confronti dei più piccoli.
La televisione è intesa come gioco. Allora, il gioco, c'è qualcuno che dice che non debba essere educativo, perché è un momento di liberazione che forse deve essere appunto anche depurato da questa finalità di missione educativa.
Dire che il gioco non debba essere educativo è anche questo un
è un po' audace?
No, è un paradosso interessante, perché se una componente del gioco è la simulazione, come da sempre, cioè il facciamo finta che io ero un cowboy, tu un indiano, facciamo finta che, ecco, questa costruzione simulatoria è comunque una forma di allenamento alla realtà. Allora sempre il gioco è educativo, non necessariamente pedagogico, ma questo è un altro paio di maniche, ma il fatto che giocando si impari a vivere, credo che sia un'acquisizione certa. Da questo punto di vista la televisione ha una dimensione ludica perché è simulatoria altrettanto quanto il gioco. Allora, può essere pensata certamente insieme a molti altri spazi dell'interazione, dell'interattività, quindi dal videogioco ai videogiochi online di internet, come un luogo di simulazione del reale, quindi di addestramento, di allenamento, di educazione, quindi poi alla realtà. La questione diventa interessante quando questa realtà simulata è soprattutto una realtà costruita sulle relazioni sociali, cioè là dove la simulazione non riguarda aspetti della fantasia, ma aspetti delle relazioni.
Mm-hmm.
Quindi quando per esempio io comincio a pensare a come può essere la relazione con l'altro sesso sulla base di reality, sulla base di talk show, sulla base di sitcom, e quindi sviluppando una sorta di socializzazione anticipatoria sulla base di modelli assolutamente irrealistici.
Quindi lì cosa può succedere in un bambino?
Ma se non altro che si confondono le idee, ma questo fa parte del gioco.
Appunto. Ma chi è il kid consumer, il consumatore, il ragazzo consumatore? Esiste?
Il marketing ha alcuni target privilegiati, in particolare il target dai 15 ai 34 anni è al momento uno dei target privilegiati. Sono spesso persone che hanno una buona predisposizione a spendere, più sono grandi, più ovviamente entrano nei circuiti lavorativi, hanno anche una buona disponibilità economica e quindi sono estremamente interessanti, anche perché il linguaggio delle merci è sempre più un linguaggio condiviso, un linguaggio simbolico, un modo di affermare valori e identità e appartenenze. Quindi per certi versi le merci sono i nuovi media, in alcuni casi credo anche più rilevanti dal punto di vista dei valori e dei simboli che sono in grado di veicolare di quanto non siano i media tradizionali, televisione per esempio, piuttosto che le tecnologie interattive. Detto questo, è chiaro che allora bisogna da parte del marketing stimolare comportamenti di acquisto attraverso la costruzione di questi universi di senso, questi universi di valori da legare alle merci. Allora i media da questo punto di vista sono strumenti fondamentali. Rivolgersi agli adolescenti è una strategia proprio per costruire i consumatori, bisogna coltivarli da piccoli. Gli adolescenti sono degli ottimi consumatori, tra l'altro il prolungamento dell'adolescenza garantisce anche di una continuità poi nel tempo di questi atteggiamenti di consumo, ma è altrettanto vero che bisogna anticiparla e anticipare così i comportamenti di consumo. Ci sono ormai codificate delle ampie aree del marketing che si occupano dei bambini piccoli, dei bambini dai 6 anni in su, dal punto di vista della moda, dal punto di vista dell'alimentazione, dal punto di vista ovviamente del gioco e dei giocattoli, quindi dell'intrattenimento. Sono un target sempre più importante, anche perché appunto da coltivare. Dei buoni kids consumer saranno dei buoni teen consumers e quindi poi dei consumatori adulti assolutamente affidabili. Bisogna coltivarli fin da piccoli.
I teen consumer, diciamo, gli adolescenti consumatori, se cercano ancora qualcosa in televisione, cosa cercano? Che televisione desiderano?
È un pubblico certamente difficile da conquistare. Chi fa televisione si scontra quotidianamente con questa difficoltà. Ci sono alcune aree però di programmazione che assolutamente sono funzionali. Allora, le serie televisive. Questa è una generazione seriale,
sì.
A tutti gli effetti, per cui per loro il racconto è il racconto a episodi e le serie dedicate agli adolescenti da questo punto di vista funzionano perfettamente. da Melrose Place a Beverly Hills a O.C. a Settimo Cielo, Una mamma per amica, sono tutte serie perfettamente adeguate a intercettare gli adolescenti. Poi c'è invece quella offerta televisiva di reality che altrettanto intercetta anche questo tipo di pubblico, proprio perché simula le relazioni sociali e quindi quel mondo che è tipicamente adolescenziale. Tra l'altro, anche in questo caso, se noi osserviamo i comportamenti, le psicologie degli adulti che intervengono a programmi come Amici, piuttosto che Uomini e Donne, sono tipicamente psicologie adolescenziali e quindi intercettano il bisogno di vedere se stessi più grandi, proiettati in un'età più adulta. Infine c'è tutta la programmazione che è rivolta indifferentemente a adulti e giovani, soprattutto sul versante dell'intrattenimento, quindi del comico, Zelig, piuttosto che Le Iene, piuttosto che Camera Caffè, questo tipo di programmi che ancora è in grado di attirare l'attenzione degli adolescenti. Poi ci sono le televisioni segmentate, per esempio quelle musicali. Allora, MTV evidentemente è ancora in grado di costruire un pubblico adolescenziale molto forte, ma sempre meno sulla base della musica e dei gusti musicali e sempre di più sul fatto di essere una televisione segmentata, con programmi tra il reality e la fiction destinati proprio ai più giovani.
Perché secondo lei molti giovani vogliono fare televisione fin da quando hanno anche 12-13 anni? Partecipano in massa a questi casting?
Qui credo che ci sia la convergenza di diversi fenomeni. Uno è comunque la progressiva espansione dello spazio dato al pubblico e per così dire alla gente comune in televisione, perché è una tendenza in realtà di tutta la neotelevisione dagli anni 90 in poi, è ancora più evidente e quindi è normale che crescendo dentro un ambiente televisivo in cui la televisione la fate voi, come diceva il bravo presentatore Frassica, uno si convince che effettivamente la televisione la faccio io e quindi perché non farla? Questo riguarda quindi prima di tutto gli adulti e in seconda battuta soltanto gli adolescenti. In secondo luogo è una televisione che è sempre più performativa e che quindi si presenta come appunto il luogo di una simulazione, il luogo di un'azione dove c'è gente che fa delle cose e quindi se le fanno loro perché non dovrei farle io. In terzo luogo c'è certamente l'idea che comunque la televisione certifichi, garantisca una qualche forma di esistenza e di consistenza e quindi può essere uno strumento. Ma da questo punto di vista mi sembra che gli adolescenti siano molto lucidi, per certi versi molto più lucidi degli adulti, nel cercare strumentalmente questo riconoscimento e questa certificazione e quindi come una forma di valorizzazione delle proprie competenze e capacità.
Allora, da ultimo, se dovesse dare un consiglio a chi i palinsesti li costruisce, come poter rendere l'offerta per i più piccoli, qui dovremmo appunto continuare a distinguere la fascia del prescolare da quella adolescenziale, insomma come rendere davvero efficace questo mezzo di comunicazione affinché sia veramente una risorsa educativa?
Beh, qui c'è in ballo una questione di responsabilità, proprio perché sempre e comunque la televisione finisce per educare in modo indiretto, se non appunto intenzionale, spesso per formare invece comportamenti che sono soprattutto di consumo, questi in modo intenzionale. La prima questione della responsabilità riguarda questa capacità di lavorare sul simbolico, di lavorare sulla dimensione del desiderio, di lavorare sulla dimensione del virtuale. Insomma, è un ambiente simbolico, ma è un ambiente, quindi tutto ciò che vi si mette dentro, se non è ecocompatibile, produce inquinamento. Per dirlo con una metafora, si tratta di produrre senza inquinare. consigli sul piano dell'efficacia assolutamente nessuno, sono bravissimi i responsabili dei palinsesti a costruire un'offerta funzionale all'apparato televisivo, al sistema televisivo commerciale. La questione sarebbe quanto sono disposti a collaborare invece al lavoro educativo delle famiglie e quanto sono disposti a rinunciare in termini economici per collaborare in questa direzione. Allora, da questo punto di vista, noi siamo di fronte a una generazione di mamme che sono bravissime nella gestione del televisore, ma che continuano a lamentare comunque una qualità di programmazione insufficiente e soprattutto incerta, cioè nella quale può sempre irrompere qualcosa che non va bene. Allora, la prima responsabilità sarebbe prendere sul serio l'esigenza dei genitori e quindi, se non una televisione educativa, pedagogica, una televisione che non ostacoli il lavoro educativo dei genitori.
Continueremo a parlare di mass media e di bambini lunedì prossimo. Era il professor Piermarco Aroldi dell'Università Cattolica di Milano e adesso, sempre a Milano, restiamo con Paolo Taggi, insegna scritture per lo spettacolo al corso di laurea specialistica in teoria e tecniche della comunicazione mediale all'Università Cattolica. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Da un ex Endemol, come parlare di Endemol?
Bene,
no, è un rischio per la RAI, insomma, dove andremo a finire?
Ma io non lo so, sentivo prima, mi ricollego solo brevissimamente a quello che diceva Piermarco Aroldi, che conosco peraltro.
Certo.
Io mi permetterei di dire per una volta che non sono convinto che siano bravissimi quelli che costruiscono i palinsesti.
Ecco.
Cioè che la prima incertezza parte da lì, cioè l'incertezza che lui giustamente avverte nel, come dire, nel recettore, nella famiglia dove la televisione arriva, parte più a monte, parte proprio in chi confeziona i palinsesti. E più che una, come dire, una diabolica volontà, c'è una tremenda paura. Questa era una premessa per arrivare al dunque. Endemol che cos'è di fatto? Endemol è la fusione di due creativi che una quindicina di anni fa, non pensiamo a cose lontanissime nel tempo, no? Ma che 15 anni fa, è vero che in televisione il tempo vola, per cui un programma di 2 anni fa ci sembra che fosse di 20 anni fa, no? Le ere geologiche della televisione sono molto più rapide di quelle della natura. Si sono uniti portando ognuno con sé un programma che aveva avuto successo e quindi sui programmi che si portavano questi due signori si è costruita questa società che si chiamò Endemol, che poi ha fatto una cosa che, voglio dire, genialmente, però che tutti avrebbero potuto fare, ha investito sulla ricerca, costruendo prima ancora di tutto il resto un centro creativo a Hilversum, che è vicinissimo ad Amsterdam, dove 200 persone tutti i giorni e senza, come dire, l'obbligo di produrre ogni giorno un'idea, lavorano a produrre idee. È chiaro che poi si è espansa, è diventata mondiale, eccetera. Ora, dico questo per dire che il problema, ancora una volta, mi permetto di dire, noi siamo molto piccoli nello sguardo, parlo di noi, penso, come paese, non come trasmissione. La trasmissione giustamente si fa delle domande. E quindi, ancora una volta, guardiamo il problema rispetto a quali riflessi può avere sulla RAI. Io credo che si debba prima di tutto dire un'altra cosa. Sarà la volta che, essendo diventata italiana o in parte italiana, Endemol, si riporta in Italia la creatività rispetto ai format? Questa è la grande domanda, più ancora che cosa cambia, la RAI terrà affari tuoi oppure no. Perché il grande problema dei format di questi anni, che io amo molto peraltro, perché considero delle macchine, quando funzionano, perfette, il vero problema è che noi li riceviamo compiuti, quindi siccome la grande creatività che sta intorno al format avviene a monte, cioè ci sono delle persone che tutti i giorni si misurano, studiano perché la gente si comporta in un certo modo e, come dire, industrialmente cercano di seguire quei gusti, migliorandosi man mano, perché non ci si può ripetere, perché il gusto complessivo e la cultura complessiva del telespettatore comunque si evolvono. Allora, qual è il problema? Il problema è che l'Italia è un paese che li importa soltanto, mentre piccoli paesi, dalla Svezia, la Norvegia, persino la Turchia, certamente l'Argentina, ma anche altri, la Croazia ha appena vinto un premio internazionale, li progettano e li vendono all'esterno. Allora, il problema vero è: sarà la volta che, diventando italiana, si comincia a ripensare che anche noi possiamo pensare dei programmi e per primi mandarceli in onda noi e poi essere noi a portarli sul mercato?
Superare questa stanchezza creativa che forse
esatto,
ci assale.
Esatto, Endemol diventa proprietà italiana, ma continua a mantenere tutti i centri di potere e soprattutto tutti i laboratori creativi intorno nel mondo, ma all'Italia affida il ruolo, che come nelle case discografiche, di mercato, ma non di paese produttore o ideatore di prodotto. Allora il cambiamento non è così importante, no? Rimane soltanto una questione di capitali.
Ma allora la causa di tutti questi flop televisivi, da Funari a Canino, dalla Parietti a Simona Ventura,
che dicevo prima, cioè noi abbiamo una classe dirigente televisiva che è una classe politica, non è una classe televisiva. Cioè, se ci mettessimo a guardare i curriculum vitae di tutti quelli che ci stanno governando da un punto di vista della costruzione dei programmi e della direzione dei programmi, potremmo trovare dei giornalisti, ma non troveremmo mai persone che si chiamano di prodotto, cioè che fanno questo prodotto. Allora, per ritornare un po' al discorso precedente, perché la TV spagnola, che è una TV pubblica, che ha avuto un grande rilancio internazionale, si è rilanciata proprio con la programmazione per i ragazzi? Perché evidentemente non è soltanto una cosa perdente, è anche una cosa di tendenza. Quindi l'istanza di Pier Marco e l'istanza del pubblico che vi segue e la nostra potrebbero coincidere. Il problema vero è che quelli che governano non sanno nemmeno quali sono i trend, perché qualche volta, per magia o per miracolo, le attese del pubblico e le attese delle persone, diciamo, più che pensano di più al prodotto, che sono più attente ai valori morali della televisione, potrebbero anche coincidere. Perché in molti paesi del mondo, d'Europa e del mondo, la televisione diventa molto più simile al cinema e quindi girata con più stile, senza più sbrodolamenti, senza più vallettume, eccetera eccetera, e funziona? Perché si mandano in onda i documentari in prima serata? Certo che se si dichiara che il programma di Funari è l'unico programma di qualità e poi la settimana dopo lo si cambia tutto, ma si continua a dire che lo si manda in onda perché è di qualità, mi insegna la storia, ma non solo della televisione, di tutte le altre cose, che le cose di qualità non si cambiano. Se si cambiano completamente, qual è la qualità che si conserva? Quella del produttore?
Ecco, ma perché con qualcuno, come per esempio con Funari, si cerca di resistere, di andare avanti, e con quasi tutti gli altri si cancella il programma e si stravolgono i palinsesti?
Dipende da chi lo produce. È un problema di produzione, certe produzioni sono più forti di altre.
È un problema di potere.
Esatto.
Ma è vero che il pubblico è più selettivo nelle scelte ultimamente?
Assolutamente sì. Il problema è che il pubblico è molto più selettivo, cresce e quindi, come dire, è certo che la possibilità di offerta maggiore fa migliorare anche la qualità, perché anche la qualità dello spettatore è funzionale alla qualità del programma. Più lo spettatore migliora, più ci si può permettere di fare nella TV generalista dei programmi migliori. Il problema attuale continua a essere quello del fatto che il pubblico non sta dando delle risposte univoche, non è che si sposta e va su un altro prodotto, si sposta e va su una miriade di prodotti. Quindi quello che è difficile in questo momento è coagulare le tendenze, cioè capire cosa in realtà vuole, perché in realtà quello che sta volendo sono mille frammenti di cose, ma non c'è un'alternativa. L'alternativa è la pluralità di alternative.
Se andiamo avanti di questo passo, il pubblico televisivo complessivamente continuerà a diminuire, così come è il trend di questo ultimo periodo?
Di solito è ciclico, cioè ci sono stati almeno altri 2 o 3 stagioni in cui lo si è detto, poi l'anno dopo è stato smentito. Sarà banale, ma contano tante cose, conta il tempo, conta la contingenza economica, per esempio quando ci sono un po' meno soldi si guarda di più la televisione, cioè ci sono tanti fattori.
Certo.
Diciamo che ci sarà, ma questo era previsto, ci sarà una progressiva erosione dei canali generalisti. Attenzione, quando parliamo di erosione non parliamo di scomparsa, parliamo del fatto che probabilmente le cifre, i numeri a cui ci eravamo abituati, io sono, insomma, non sono vecchissimo, però faccio ormai televisione da tanti anni, da 30 e passa. Quando feci il primo Fantastico, ai primi anni 90, se non facevamo 11 milioni di spettatori, la domenica era un inferno, perché ci chiudevamo in una stanza e Baudo non ci faceva più uscire perché avevamo fatto malissimo. Oggi, quando si fanno 5 milioni, lo urlano i telegiornali.
Mm-hmm.
Questo vuol dire che c'è una moltiplicazione dell'offerta, ma anche una dispersione. Non stiamo parlando della scomparsa delle generaliste, perché se poi guardiamo la differenza tra Rai 1 e una canale che io amo, peraltro, come Fox, è una differenza nemmeno tra Davide e Golia. Cioè, stiamo parlando di 5 milioni contro qualche decina di migliaia. Quindi non si possono ancora fare paragoni. Però certamente quelle decine di migliaia indicano una tendenza futura, che in altri paesi, e forse è un tema su cui potremmo tornare, in altri paesi la stessa TV generalista comincia a praticare. Tutti i programmi che hanno vinto quest'anno la Rose d'Or di Montreux, che oggi invece si svolge a Lucerna, sono programmi di tendenza girati con uno stile molto diverso. È quello che mi ha molto preoccupato. E mi domando se i nostri direttori vanno a vedere i programmi o guardano solo la cassetta che gli portano, come quelli che comprano i calciatori che vedono solo un'azione e comprano un giocatore, se hanno visto che la televisione nel mondo è talmente più avanti della nostra che oggi si pone un problema. Come adattare quei programmi? Perché i flop si spiegano anche così. Se io compro un programma e faccio delle leggere modifiche, so già come vanno. Ma se li compro totalmente diversi dal nostro gusto, e pensando a riconoscere il gusto del nostro pubblico, dico, lo devo cambiare tutto dopo. Quando lo cambio tutto, non è più un format ed ecco il flop.
Allora, chiudiamo con una curiosità, con un anagramma. Endemol è anche l'anagramma di Le Monde, il mondo in TV. Possiamo chiudere con l'invito a guardare più al di là del nostro naso, ad avere uno sguardo ampio sul mondo.
Assolutamente sì, quello che peraltro loro fanno.
Grazie a Paolo Taggi, buon lavoro e a risentirci. Ritroverete questa trasmissione sul nostro sito web, l'indirizzo è 105live.radiovaticana.org alle 11, fra un paio di minuti un flash news in lingua inglese e poi in studio Lucas Duran per una nuova puntata della rubrica Infatti, più azione meno parole, con me ci risentiamo lunedì mattina alle 10.30, un buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana, un saluto e un grazie anche a Mario Scatton alla console ed Eva Rohrmann in regia, ad Antonella Palermo. A presto.